Radio ad occhi aperti. Programmi regionali per il Friuli Venezia Giulia.
Buongiorno, buongiorno da Daniela Picoi, siamo in diretta dallo studio 5 della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, in onda grazie a Marina De Vescovi e a Mauro Cumin per la parte tecnica. Venerdì 13, Sissa in festa, un'occasione per il pubblico di incontrare questa importante istituzione scientifica triestina che da qualche anno domina la città nella sua nuova sede, e cioè nella sede di quello che è stato un sanatorio all'avanguardia per costruzione, vista la sua esposizione al sole. Noi siamo contenti che coloro che lavorano alla Sissa possano godere di questa splendida posizione. Vado subito a presentare gli ospiti che sono qua e che ringrazio per essersi sottratti alla preparazione dell'avvenimento. Ringrazio John Nichols, docente di neurobiologia presso la Sissa. Grazie e benvenuto, professore.
Grazie.
E con noi Simona Cerrato, divulgatrice scientifica, lavora a Sissa Media Lab. Grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
E ancora Adina Drumea, studentessa di dottorato in neuroscienze cognitive, si occupa soprattutto di percezione tattile. Grazie di essere qui.
Grazie per l'invito.
E Claudia Antolini, che sta seguendo il dottorato di ricerca in astrofisica alla Sissa, si occupa di cosmologia e di storia recente dell'universo. Grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie.
Adina Drumea e Claudio Antolini accompagneranno anche i visitatori, saranno fra quanti si faranno tramite tra l'istituzione scientifica e il pubblico in occasione di Sissa in festa, appunto. Sissa in festa, seconda edizione, se non sbaglio.
Seconda edizione, la prima era nel 2012 e questa... siamo alla seconda tornata.
Eccoci, focalizzata sul tema luce, scienza, arte. Per sapere qualcosa di più sul perché di questa edizione di Sissa in festa e sulla scelta del tema, ho sentito nei giorni scorsi il direttore della Sissa, il professor Guido Martinelli, docente di fisico delle particelle. In questo momento è in Israele, quindi non era sicuro di poter rispondere a una nostra telefonata, quindi l'ho sentito nei giorni scorsi. E gli ho detto appunto come è stato costruito il programma di questo evento, un programma tale da poter mettere in evidenza quelli che sono i filoni di studio e di ricerca della Sissa, ovvero fisica, matematica e neuroscienze.
La luce e la vista sono, diciamo, due motivi che si rifanno, che sono collegati alle attività di ricerca che noi svolgiamo all'interno della Sissa, perché la luce è un fenomeno fisico ed è descritta ovviamente in termini matematici, e poi la vista è il senso che poi viene, diciamo, ci permette di registrare le immagini e di trasmettere al cervello, che poi ovviamente le analizza, le decodifica e ci permette poi di orientarci nello spazio e quant'altro. E è una seconda iniziativa, la prima era infatti invece dedicata al suono e all'udito, quindi, diciamo, questa va in parallelo. E naturalmente vogliamo anche un aspetto, diciamo, ludico, e quindi abbiamo collegato questo a tutta una serie di iniziative che sono collegate al senso della vista, e quindi ci sarà una mostra fotografica e ci saranno anche altre sorprese. Per esempio, abbiamo allestito una galleria, un corridoio, in cui in 130 metri si ripercorrono i 13 miliardi di vita dell'universo, dalla sua origine fino ai giorni nostri.
Quindi anche un'iniziativa utile sicuramente a tutti i visitatori, ma per esempio soprattutto alle scuole, è anche un supporto per quegli insegnanti che non hanno forse tutti gli strumenti didattici indispensabili a questo tipo di spiegazioni.
Beh, diciamo, la Sissa è molto attiva nelle iniziative con le scuole e con la cittadinanza, perché riteniamo che questo sia un nostro dovere, cioè far capire a tutti e portare all'esterno quello che viene fatto con i soldi dei contribuenti all'interno di un'università come la nostra. Quindi, a parte la giornata in questione, noi abbiamo tutto l'anno un programma di visite delle scuole e basta contattarci e prenotarsi. In realtà abbiamo moltissime prenotazioni sin dall'inizio. E per la giornata del 13 giugno è previsto un programma di visite aperte alla cittadinanza e ci si può prenotare tramite via web, basta andare sulla nostra pagina.
Certo, poi daremo i dettagli utili a chi volesse venire a trovarvi.
Sì, e diciamo l'idea è di portare le persone in giro, ci sono esperimenti, esperienze per tutta l'età, dai bambini fino agli adulti, c'è questa galleria di cui ho parlato, ci sono molti dei nostri giovani che aspettano i nostri ospiti per spiegargli qualcosa di interessante, anche divertente, che è legato appunto alla luce. Abbiamo allestito un laser che potrà essere, diciamo, che sarà acceso e messo all'opera con opportune spiegazioni in collaborazione con Elettra. E nel giardino stiamo per montare alcune diciamo sculture che sono anche però didattiche per bambini e adulti che possono giocarci e imparare qualcosa sulla vista e sulla luce in generale.
Da frequentatrice non soltanto da questi microfoni ma anche di persona degli open day delle istituzioni scientifiche, quindi di questi momenti in cui le importantissime istituzioni scientifiche del polo triestino incontrano il pubblico, ho verificato come il target dei visitatori sia molto ampio, ci sono persone che hanno interessi assolutamente distanti dalla scienza che però vogliono vedere, vogliono toccare con mano il lavoro che i ricercatori, gli studiosi fanno. Quindi nel momento in cui costruite una manifestazione come questa seconda edizione di Sissa in Festa, come pensate a quelli che potranno essere i futuri fruitori? Che tipo di target avete in mente per poter accontentare le preparazioni culturali e anche le curiosità più differenti?
Se vuoi, è chiaro che in parte basandosi anche sull'esperienza precedente, le visite che abbiamo delle scuole, il programma deve essere diversificato, quindi ci deve essere il piccolo esperimento che è adatto a un bambino magari di 7-8 anni, così come ci deve essere la presentazione di qualcosa che può attirare anche un adulto di 20 o di 40 o anche una persona di una certa età. Quindi cerchiamo di avere un programma variato e adatto a tutte le età e anche, diciamo, a persone che hanno un background culturale diversificato. L'idea è di fare comunque della buona divulgazione, nel senso della divulgazione che non sia di quelle che cercano di sorprendere, ma di interessare e nello stesso tempo di far capire come stanno veramente e quali sono le ragioni della ricerca scientifica e anche dei risultati che poi hanno interesse per la società. Ovviamente la ricerca poi porta avanti anche la tecnologia, in particolare quella della luce. Noi utilizziamo ogni giorno tantissime cose che hanno origine proprio dalla ricerca scientifica, in particolare dei fenomeni legati alla luce, dal GPS, che ovviamente sono delle onde elettromagnetiche che ci permettono di localizzare una macchina o qualunque oggetto, al telecomando del cancello elettronico e quant'altro, o del televisore.
Si ricorda se c'è stato qualcosa in particolare che ha fatto diventare il bambino Guido Martinelli il professor Guido Martinelli, fisico?
So, io devo dire la verità, ero appassionato a due cose da bambino, la fisica e la storia. E quello che sapevo è che volevo fare la ricerca, diciamo. E credo che poi alla fine ho scelto fisica anche per ragioni, diciamo, pratiche, nel senso che allora chi si lavorava in fisica trovava lavoro molto rapidamente anche se non diventava professore, diciamo così. Mi è rimasto ovviamente la passione per la storia, però uno può essere un professionista solo in un lavoro, diciamo. E poi la fisica più l'ho fatta più mi è piaciuta. è uno dei lavori più belli del mondo, la ricerca in generale, perché il fatto che uno si sveglia può fare quello che gli piace, sia impagabile, molto più che avere i soldi, guarda.
Ecco, questo forse è un messaggio che è utile venga fuori anche da questi incontri con le istituzioni scientifiche, che il pubblico sempre testimonia di gradire molto.
E se vuole, guardi, lo vediamo in questi ragazzi che ci aiutano. Noi abbiamo, devo dire, dei ragazzi studenti, i nostri studenti sono formidabili, sono loro che accompagnano per esempio le scuole.
Sì.
E vedere questi ragazzi di 25-27 anni che appunto condividono la passione per quello che fanno e condividono anche la passione per trasmetterlo ai visitatori, cioè per spiegare ai visitatori quello che fanno e perché lo fanno e che cosa si aspettano, quali risultati si aspettano. E devo dire, a volte io mi commuovo vedere dei ragazzi così, così bravi e così pronti a parlare col pubblico, diciamo.
Speriamo di trovarne sempre molti.
Non ho dubbi.
Grazie, professor Martinelli.
Buona giornata.
Allora, credo che il professor Martinelli, quando parlava di studenti e studentesse che incontrano il pubblico, alludessero anche, per esempio, alle nostre due ospiti, a Dina Drume e a Claudia Antolini, che anche per questa Sissa in Festa saranno dedicate, appunto, dedicheranno le loro attenzioni, le loro capacità e i loro studi ai visitatori. Ma andiamo a seguire con un po' di metodo la giornata del 13 giugno, appunto, alla festa, giornata che si aprirà alle 14:30, ma c'è tutta una serie di avvenimenti a partire dalle 17:30 con il benvenuto del direttore, che, così come nella nostra trasmissione, aprirà, e alle 17:40, sempre nell'Aula Magna intitolata a Paolo Budinich, ci sarà l'incontro con il professor Nichols sull'argomento dall'occhio alla percezione. E io sono molto lieta, sono onorata che il professor Nichols abbia accettato il nostro invito ad essere qui con noi per darci qualche anticipazione su quello che dirà a chi sarà, appunto, alla Sissa venerdì prossimo. Quali sono i punti principali della sua relazione, del suo discorso?
Come potete immaginare, dire quali sono i punti principali in una conferenza di 50 minuti non è così facile.
Esattamente.
Ma il punto principale è che il cervello è interessante. Un professore, chi lo fa, non interessante, non fa sul lavoro bene. Ma per principio è interessante come noi sentiamo suoni, come sentiamo odori, come sentiamo un mano sulla pelle e come vediamo. E il sistema visivo è francamente il più interessante. È il più importante dei nostri sensazioni, ma questo non è la cosa che fa la conferenza interessante. Che è interessante è che, grazie al lavoro fatto di altre persone, io non parlo del mio lavoro in questa conferenza, parlo del lavoro di altri, abbiamo per la prima volta una idea di come le cellule nervose nel cervello fanno possibile nostra percezione visiva. Come lo fanno? Naturalmente è possibile fare migliaia di esperimenti che spiegano come vediamo le cose, ma come fanno questo le cellule? Perché nel vostro cranio ci sono migliaia di miliardi di cellule e senza questo non sente niente. Ma che cosa fanno loro che lei può vedere una cosa verticale o orizzontale o obliquo? Quali sono i meccanismi per questo? Come vedi i colori e i movimenti? Questi sono le temi di quale voglio parlare, e anche un altro tema importante, No, io penso il professore non dovrebbe mai dire importante, interessante. E per la medicina, questo lavoro che hanno fatto altri è stato molto importante, e questo posso dire per la medicina.
Che tipo di studi vengono fatti sulla vista e in che modo le neuroscienze hanno dato un contributo importante per questo tipo di studi, professor Nichols?
Primo, l'occhio era interessante, perché l'occhio è una parte del cervello, è una parte del sistema nervoso centrale, è accessibile. Allora, non è come il naso è un parte del sistema nervoso periferico, e l'occhio era una cosa dove era possibile di fare una domanda. Quando luce viene alla parte dell'occhio che è sensibile alla luce, la retina, come questa luce è convertita in segnali elettrici? E come sono questi segnali elettrici inviati al cervello? Qual tipo di segnali sono? Questo è stato possibile risolvere. E possiamo dire adesso, naturalmente non capisciamo tutto dell'occhio, ci sono ancora problemi molto interessanti, ma in generale è possibile capire bene l'occhio. Ma quello che è affascinante è che grazie al lavoro di tre persone, Kufler, Hubel e Wiesel, è possibile seguire questi impulsi nella corteccia e studiare le cellule una per una per vedere il loro segnale e capire che significa il segnale di questa cellula.
Il professore ha citato Stephen Kufler, che è ritenuto il padre delle moderne neuroscienze, e David Hubble e Torsten Wiesel, che invece hanno ricevuto il premio Nobel per i loro studi sulle funzioni della corteccia nella visione, quindi hanno portato avanti degli studi che sono fondamentali per questa comprensione. Professor Nichols, gli occhi sono due e hanno la loro personalità. Come si coniugano, come si mettono insieme le due visioni dei due occhi e a cosa servono l'una e l'altra?
Faccio una cosa che non faccio normalmente, penso prima di parlare. Allora, un tema di cui parlerò in questa conferenza è esattamente questo. Noi abbiamo due occhi, ma quando io una penna qui verticale, lei vede una penna. Interessante è che Hermann Müller negli anni, penso 1812, ha detto che le due occhi devono venire insieme a un parte. Dove succede questo? Non nell'occhio, perché ogni occhio è separato. No, nella stazione intermedia. No, alla prima fase nella corteccia, ma dopo questo. E allora c'è un punto nella corteccia dove le due occhi hanno input separati e poi vengono insieme. E questo è significante anche per il sviluppo, perché normalmente un bambino nasce e può vedere, anche una scimmia, un gatto. Le due occhi convergono su una cellula, ma se, come Hubel e Wiesel, io chiudo un occhio, soltanto così, l'occhio non vede più. Quest'occhio perde tutte le sue connessioni nella corteccia. Allora io faccio danni enormi per l'esperienza che manca nei primi mesi della vita.
E quindi un danno che non verrà mai più recuperato durante il corso della vita?
No, può essere recuperato in esperimenti complicati, ma non parleremo di questo.
Che cosa la incuriosisce di più dell'occhio umano, professore?
Francamente non è il mio lavoro, no. Io in questo sono come lei.
Prestati, è prestato anche lei.
Io non lavoro sull'occhio, ma io ho avuto una buonissima fortuna nella mia vita. Ho avuto due studenti. Il mio figlio, quando aveva 15 anni, ha detto a me: perché è bello fare scienza? Io ho detto: perché se ci sono sempre studenti con me che sono più intelligenti e più bravi che me e che non hanno rispetto per me. Io ho avuto due studenti e quando hanno fatto un bel lavoro con me, ma dopo hanno fatto lavoro molto meglio, e questo è il più bello, di sapere che non ho rovinato questi studenti.
Perché parlerà di questo argomento?
Perché mi ha domandato dell'occhio. Loro hanno risolto come funziona l'occhio.
Dicevo prima anche al direttore Martinelli che le persone che seguono queste iniziative sono le più diverse. Quindi, che tipo di linguaggio ha deciso di utilizzare per incontrare il pubblico venerdì alla Sissa?
Oddio. Per questo è un incubo. È un incubo perché voglio che tutto che dico è chiaro. Voglio che tutto che dico è interessante. Non voglio dire troppo in 50 minuti. E ho questo incubo di parlare in italiano, che non parlo bene.
Ma si fa capire benissimo.
Forse, ma non è un piacere dire là invece di lì o le o
Userà anche delle immagini? Farà
pochi,
dei disegni?
Pochi. Perché io penso che è falso di usare troppo PowerPoint. PowerPoint è per persone che sono pigri, che non vogliono apprendere quello che devono dire e leggere invece di parlare. Io non uso mai un pezzo di carta.
Beh, questo è anche utile perché agisce sul senso dell'immaginazione di chi le sta davanti.
Devo memorizzare tutto, perché se non posso memorizzarlo, nessuno può seguirlo.
Sono molto ansiosa di seguire la sua conferenza, professor Nichols.
Io no.
Allora, un po' di musica e poi andremo a sentire altri aspetti di questo incontro della Sissa con il pubblico. Per la musica abbiamo scelto la Band Orchestra 55, African Marketplace, il primo pezzo. Lasciamo la musica. A proposito di musica, la musica non mancherà, vero, a Sissa in Festa? Lo chiedo a Simona Cerrato.
Sì, perché la musica sempre fa parte delle nostre passioni, e quindi il professor Martinelli ha invitato l'orchestra laboratorio 2.0 della scuola jazz del conservatorio Tartini di Trieste, che farà un concerto per chiudere questa giornata di incontro con tutta la cittadinanza, dai bambini piccoli ai più grandi. Tutti li vogliamo, tutti da noi venerdì, tutti dovete essere qua.
Precisi, il concerto sarà il 19, sempre
sì, ma dovete Ragna. Arrivare prima,
è meglio, se no state in piedi. In programma musica di Thelonious Monk per quanto riguarda l'orchestra del Tartini di Trieste. Prima ho detto che la giornata alla Sissa comincerà alle 14.30, ed è così.
Ed è così, perché alle 14.30 si iniziano le danze, diciamo, nel senso che cominciamo con giochi e laboratori in giardino aperti a tutti, in un giardino che è stato allestito apposta per accogliere i visitatori in questo parco che è pubblico, quindi ci saranno anche degli exhibit interattivi E in mezzo a questi exhibit interattivi ci saranno quattro postazioni con laboratori su microscopia, matematica e arte, la percezione visiva, cose molto carine che non vi racconto nei dettagli perché qualche sorpresa ve la
bisogna
devo
farla,
lasciare.
Certo.
Sì. E ci sarà ospite particolarmente gradito a molti bambini e forse anche a qualche persona un poco più grande, Nicoletta Costa, che racconterà la scienza di Giulio Coniglio. Quindi abbiamo anche questa specialità che abbiamo deciso di dedicare ai bambini più piccoli, in modo che anche loro trovino qualcosa da fare che gli interessi. Poi si continua con la visita dentro la SIS, perché questo è un programma molto variegato, per cui abbiamo delle attività fuori che sono aperte a tutti, chiunque può venire senza bisogno di nessuna prenotazione, sono tutti benvenuti, mentre chi invece desidera visitare l'interno della SIS con tutte le mostre che specialmente abbiamo allestito all'interno della SIS è pregato di prenotare dal sito della SIS. E qua ci saranno appunto anche delle cose molto speciali, perché oltre a visitare gli spazi, a incontrare direttamente i nostri ricercatori, che sono veramente l'anima, la forza di tutta la scuola, ci saranno appunto delle cose speciali da visitare, come per esempio la nuova mostra sull'origine dell'universo, sulla storia dell'universo, che lei ha già citato all'inizio della trasmissione.
E con cui faremo poi degli su cui faremo poi degli approfondimenti. Vogliamo ricordarlo già da adesso, il sito della SIS da visitare per chi fosse interessato a questa occasione e volesse saperne qualcosa di più?
Sì, il sito della SIS è molto facile, perché www.sis.it, e già dalla home page si trova immediatamente il link a tutte le informazioni sulla giornata del 13 giugno, compreso la pagina dove fare le prenotazioni per le visite all'interno della SIS. E in parallelo alle visite ci saranno anche una serie di mini seminari, mini perché saranno molto corti e molto interattivi, che sono liberi anche questi per tutti. Ci saranno appunto un seminario dedicato alla percezione visiva, un altro dedicato alla visione 3D, uno alla matematica della luce, molto interessante, e infine un seminario laboratorio sul light painting, cioè come disegnare con la luce e una macchina fotografica.
Per raggiungere la SIS.
Per raggiungere la SIS, scusate, se possibile non prendete la macchina, ma bensì utilizzate i mezzi che sono stati messi a disposizione della Trieste Trasporti, per cui c'è una navetta che parte da Piazza Obedan, la 38, che arriva direttamente all'ingresso della SIS, quindi questo è sicuramente un servizio di cui siamo molto grati e che permette a tutti di venire senza bisogno di utilizzare i mezzi propri.
Quindi la 38 avrà anche delle corse supplementari.
Tantissime corse supplementari.
Ecco, è un autobus di dimensioni un po' ridotte rispetto agli altri, proprio per il percorso che deve seguire, e c'è anche l'autobus numero 4.
È il 4 che arriva però appunto all'obelisco, e invece la 38 arriva proprio davanti alla SIS, e ci sarà una navetta che va avanti e indietro tutto il pomeriggio e che ci riporta anche in città quando tutto l'evento sarà terminato dopo le 8.
Allora, adesso cominciamo ad approfondire e lo facciamo con un ospite che abbiamo raggiunto telefonicamente, il professor Giuseppe Mussardo, docente di fisica teorica, nonché direttore del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche, appunto alla SIS. Buongiorno professor Mussardo.
Buongiorno a lei, ai suoi ospiti e agli ascoltatori ovviamente.
Allora, fra le varie proposte ci saranno anche le opere vincitrici del concorso fotografico De Rerum Natura, che appunto è organizzato dal suo laboratorio interdisciplinare. Ci dice qualcosa su questo concorso?
Sì, beh, diciamo, innanzitutto ci sembrava particolarmente appropriato proprio in occasione di questo evento della SIS dedicato alla luce. E la luce è sempre stato un grande fascino per i fisici, per gli scienziati, insomma basta pensare al fatto che le leggi dell'arcobaleno hanno richiesto secoli per essere capite, e per non parlare poi di tutta l'introduzione dei laser, di nuovi strumenti di ricerca che sono stati inventati nel corso degli anni. Quindi la luce la fa da padrona nel campo della fisica, e quindi ci sembrava poi particolarmente appropriato anche dedicare questo concorso a un grande poema dell'antichità, che è il De Rerum Natura di Lucrezio, che è un vero e proprio manifesto dell'atomismo e delle leggi della natura, diciamo. Questo è lo spirito generale. Poi all'interno del concorso c'erano due categorie, e una era proprio immagini della natura, in cui si cercava di valorizzare la bellezza dei fenomeni naturali e delle leggi fisiche naturali, e poi un'altra invece che era immagini di scienza, in cui si cercava di far emergere un po' il fascino della scienza nella visione dell'uomo nella vita di tutti i giorni, includendo anche immagini di laboratorio o di immagini di attività di ricerca, diciamo. Questo concorso ha avuto veramente un enorme successo, un grande riscontro di cui siamo veramente molto felici e orgogliosi, perché abbiamo ricevuto migliaia di fotografie, in particolare nella prima categoria, quella di immagine della natura, ma anche nella seconda, diciamo. E quindi è stata veramente una bellissima occasione anche di vedere come la gente percepisce la scienza e anche la bellezza dei fenomeni naturali, quindi è stato veramente molto 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 bello anche partecipare a questa selezione, stimolarla e quant'altro. E niente, il giorno della festa premieremo
alle 18:40 appunto nell'Aula Magna. Ecco, io so che lei, professor Mussardo, si occupa anche di storia della scienza e della fisica in particolare. In che modo la fotografia rientra nei suoi interessi e perché?
Ma diciamo, la fotografia, a mio giudizio, coniuga in maniera veramente mirabile scienza ed arte. E l'arte, perché insomma tutte le regole anche compositive, quello che fa dire ah, questa è una bella foto, prendono tutto un po' dall'arte classica, cioè dei grandi quadri del passato, che ne so, i ritratti di solito sono fatti in verticale, i paesaggi in orizzontale e così via, diciamo. La scienza, perché lo stesso perfezionamento della macchina fotografica ha fatto fare dei passi da gigante in tantissimi campi. Basta pensare proprio solo alle emulsioni fotografiche, hanno stimolato la chimica, poi varie grane della pellicola, per arrivare poi oggigiorno proprio a elettronica spintissima. Per non parlare poi di tutte le leggi dell'ottica che sono dietro alla costruzione e all'utilizzo delle lenti. Quindi penso che sia un'attività veramente, come ce ne sono poche, in cui uno che ha un occhio attento sia alle leggi della natura ma anche alla meraviglia che può avere sotto gli occhi si possano concretizzare nella maniera più spettacolare possibile, diciamo. Quindi da questo punto di vista, come dicevo, coniuga in maniera mirabile due tensioni culturali di natura molto diversa.
Ed è anche una sfida fra la tecnologia e i limiti fisici realizzare determinate fotografie o realizzare apparecchiature che possano portare, possano ampliare i confini della fotografia.
Sì, diciamo, il fotografo standard, come dire, il fotografo amatoriale, chiaramente questo non lo percepisce, non so, c'è una Polaroid, scatta e buonanotte, c'è una reflex, scatta e buonanotte. Però chi magari vuole spingere molto più in là i limiti un po' anche espressivi, diciamo, presenta una serie di sfide incredibili. Basta pensare, che ne so, a tutta la fotografia infrarossa, cioè noi vediamo in una banda molto precisa, il nostro occhio percepisce delle lunghezze d'onda molto precise, l'infrarosso è un po' al limite. Ecco, la macchina fotografica però è completamente cieca, cioè non ha questa elaborazione che viene poi dal nostro cervello, diciamo. Quindi raccoglie quello che raccoglie. Se uno già la vuole impostare per vedere solo l'infrarosso, deve agire sui sensori, e quello che viene fuori è spettacolare, diciamo, perché, che ne so, gli alberi che ci sembrano verdi in infrarosso sono bianchi, sono come se fossero sotto la neve. Un altro limite è che uno sa, ogni fotografo sa, che chiudendo l'obiettivo raggiunge profondità di campo, questi sono termini tecnici, vuol dire c'è tutta una zona qui tutto è a fuoco, tutto è nitido. Più si chiude, più questa profondità di campo si estende all'infinito. Allora uno dice, boh, chiudo tantissimo, raggiungerò che ne so, da qui a Grado tutto a fuoco, diciamo. In realtà non è vero, perché poi ci sono le leggi fisiche che limitano l'uso dello strumento stesso, che sono i fenomeni diffrattivi, cioè la luce ha una lunghezza d'onda e, come sa, chiunque va a mare, ogni lunghezza d'onda che incontra, ogni onda che incontra uno scoglio, inizia a fare diffrazione, si vedono le frange, per cui non è vero che chiudendo uno alla fine raggiunge nitidezza, c'è un limite oltre il quale in realtà ci sta, diciamo, non c'è più nitidezza, ma viceversa c'è un po' una sfocatura della qualità dell'immagine. Cioè, questo di nuovo è un binomio tra scienza, cioè leggi proprio intrinseche della natura, e anche capacità espressive, diciamo, che a mio giudizio è molto affascinante.
E fotografare la scienza? Vuole ricordare qualcuno in particolare?
Fotografare la scienza? Beh, la domanda particolarmente appropriata, perché un'autrice, una fotografa, e qua mi preme sottolineare il fatto che sia una donna, insomma, anche in un campo con la fotografia, anche questo molte volte dominato da maschietti, diciamo, quindi ben vengano, diciamo, le grandi fotografe del passato, ce ne sono state tante, diciamo. Beh, una di queste è Berenice Abbott, è un'americana nata a fine del Novecento nell'Ohio, e poi lì transitata a New York negli anni 20, facendo veramente una vita boemienna e appassionandosi di scultura. E per questa passione decide di andare a Parigi, e qua incontra Man Ray, grande surrealista, dadaista, insomma, nonché grande fotografo, che la introduce un po' alla fotografia, e qui lei fa immediatamente grande carriera, aprendo un atelier a Rue du Bac a Parigi, proprio nel quartiere latino, e qua realizzando dei ritratti che penso parecchi ascoltatori avranno a mente, diciamo, sono molto famosi, i famosi ritratti di James Joyce, dove si vede lui col bastoncino, lui con la benda all'occhio,
sì,
sono anche ritratti di Sylvia Beach, insomma dei grandi scrittori, dei grandi artisti dell'epoca a Parigi.
E come è arrivata dal ritratto alla riproduzione fotografica della scienza?
Ecco, questa è molto molto carina come transizione, perché poi lei da Parigi torna in America, tra parentesi realizzando dei bellissimi reportage su New York negli anni 30, un libro spettacolare si chiama Changing New York. Però alla fine del 39, sì, e poi già portata avanti in realtà una decina d'anni dopo, si pone un quesito molto interessante, che mette giù in una lettera. Cioè, quello che dice è: ma siamo circondati dalla scienza in ogni dove, però l'uomo comune raramente riesce veramente a percepire, ad apprezzare quello che sta avvenendo. Ci sarebbe bisogno di qualcuno che in maniera molto amichevole, molto friendly, ci dicesse, diciamo, di che cosa si tratta, ci facesse apprezzare questi. E chi meglio di un fotografo? Questa è la domanda che ci fa l'Abbott. E questa cosa viene recepita, perché è un momento molto particolare dell'America, la cosa sarà realizzata negli anni dopo, non nel 39 quando fu concepita, in realtà fu poi realizzata nel 59, sotto la spinta del lancio dello Sputnik dei russi. Questa cosa qui, sempre legata alla guerra fredda, alla competizione tecnologica Stati Uniti-Russia, spinse il Physics Science Study Committee americano a ripensare completamente come dovesse essere insegnata la fisica negli Stati Uniti. E qui la Berenice Abbott parteciperà a questo progetto che ha riformato completamente tutti i manuali di fisica, spendendo 2 anni proprio all'MIT di Boston, e allestendo proprio i setting fotografici, gli esperimenti e così via, realizzando foto incredibili, foto bellissime e famose in ambito scientifico, in cui si vedono, che ne so, linee di forza del campo magnetico, immagini stroboscopiche di palline che cadono e che si urtano, scariche elettriche i grandi acceleratori Van de Graaff, gli elettroscopi, la luce che passa attraverso i prismi, gli specchi, fenomeni di interferenza, insomma, foto che hanno veramente fatto epoca, fatto la copertina di tantissimi manuali, e nonché ora sono conservate, penso gelosamente, nel Museo di Storia della Scienza di Boston, diciamo. Quindi ha dato un contributo enorme proprio alla percezione anche dell'uomo comune, della scienza. So, vedere le leggi di Galileo, per dire che due corpi di massa disuguale cadono esattamente allo stesso modo, realizzate con la fotografia, in cui si vede una pietra che cade accanto a una piuma, e vedere stroboscopicamente, queste hanno sempre gli stessi intervalli di tempo, beh, insomma, questa è la cosa che ognuno è in grado di apprezzare, insomma, quando la sente dall'insegnante di classe, boh, uno ci pensa, però l'esperienza comune ti dice un'altra roba, insomma.
Certo, vederla concretizzata in un'immagine è sicuramente, no, ripeto, sicuramente un aiuto.
Che hanno fatto epoca.
Benissimo, la ringrazio, professor Mussardo, buon lavoro in vista della festa alla Sissa. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei e saluto tutti gli ospiti.
Grazie.
E tutti gli ascoltatori. Arrivederci.
Arrivederci. Oh, Sissa in Festa avrà anche un'anticipazione in qualche modo. Ci sarà un evento che l'anticiperà, e cioè un incontro, un caffè scientifico.
Ce ne parla, sì, è organizzato dal Master in Comunicazione della Scienza ed è proprio uno degli eventi all'interno del percorso di formazione dei giovani futuri giornalisti scientifici, e in questo anno hanno deciso di anticipare, raccontando nell'ambito di una sorta di caffè scientifico al Caffè San Marco il 12 giugno, quindi dopodomani alle ore 18, e quindi ci sarà un incontro con un'anticipazione sui contenuti e sulle attività che verranno svolte il giorno dopo. Anche questo è ovviamente un evento aperto a tutti, quindi chiunque interessato è veramente caldamente invitato a partecipare.
La luce nella pittura e il ruolo delle alterazioni percettive nel processo creativo, questo è il tema molto stimolante
altisonante
su cui parleranno Marianna Cerboni, architetto e scenografo, nonché critico d'arte, e poi anche Stefano Cappa, professore di neurologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, direttore della divisione neurologica della Casa di Cura Villa Turro, e Anna Menini, neuroscienziata della Sissa, direttore del Master, che introdurrà gli ospiti e darà il benvenuto. Ricordiamo che lo specifico di Anna Menini sono gli odori.
Sì.
Bene, musica, e poi andremo a sentire che cosa faranno Claudio Antolini e Adina Dromea a Sissa in Festa. Eccoci qua. Adesso, grazie alle nostre due ospiti, andremo ad approfondire invece mostre ed altri aspetti di questa Sissa in Festa. La storia dell'universo a colpo d'occhio è la creatura di cui si occuperà Claudio Antolini, vero?
Sì, ma non solo. Io ho contribuito a curare i testi, e insieme a me anche altri colleghi dottorandi, studenti presso la Sissa, dottorandi e postdoc, che saranno insieme a me per far visitare, per far scoprire qualche immagine dell'universo ai visitatori della Sissa.
Come è costruita la mostra, che tra l'altro ha delle dimensioni ragguardevoli?
Sì, la mostra si struttura in 15 pannelli dell'altezza di 2 metri, della larghezza massima di 3 metri, quindi abbastanza imponenti per chi li guarda, e parte molto ambiziosamente da prima del Big Bang o in realtà da cosa potremmo pensare che ci fosse nel momento in cui è iniziata la vita nell'universo, e arrivando con varie tappe intermedie fino ai giorni nostri. E è molto bello, secondo me, che questa mostra sia inaugurata in occasione di un evento dedicato alla luce, perché per un astrofisico la luce è vita, nel vero senso della parola, perché la maggior parte dei dati relativi all'universo si possono imparare, si possono vedere proprio da immagini, da fotografie. E l'emulsione fotografica che veniva citata prima è stata il vero passaggio forse dall'astronomia, che annotava su un quaderno, su un grande libro, le posizioni dei pianeti e degli astri in cielo con dei disegni dati da impressione umana, quindi necessariamente non precisi, ai primi dati quantitativi, alle prime veramente misure fatte per scoprire cosa stava succedendo là fuori. E con tutte le tecnologie che poi si sono susseguite, quindi l'uso dell'effetto tunnel, l'uso dell'elettronica, che adesso è la base delle tecnologie delle comunissime fotocamere che abbiamo nei nostri cellulari, ha reso sempre più semplice, sempre più accurato il fatto di trovare delle risposte numeriche ai nostri dubbi sull'universo.
Lei mi consente di dare un'anticipazione sulla trasmissione che andrà in onda martedì prossimo con questo stesso orario, perché quella trasmissione andrà in onda in diretta dall'Osservatorio Astronomico di Basovizza, e quindi assieme ad alcuni dei ricercatori e al direttore, che voglio anticipatamente ringraziare non soltanto per essersi accollati il disturbo della nostra presenza, ma anche per voler stare con noi e raccontarci che cosa si può vedere in diretta in quel momento dagli strumenti. E se in diretta al mattino parleremo essenzialmente del sole, lo facciamo in vista del prossimo solstizio, la sera dalle 10 in poi registreremo invece dallo stesso posto una trasmissione in notturna, in cui speriamo che la visibilità sia generosa e ci lasci vedere la luna. La trasmissione del mattino che la trasmissione della sera saranno un po' un viaggio attraverso la scienza, ma anche attraverso la poesia, perché grazie a Paola Bonesi, all'attrice Paola Bonesi, ricorderemo anche come la poesia ha ricordato il sole e la luna, il giorno e la notte. Ma noi torniamo alla Sista, perché sennò il tempo passa velocemente. Come sono stati selezionati i materiali e quali sono le tappe principali che avete individuato in questo cammino, che più la scienza progredisce più lungo diventa? Allora, non soltanto perché passano gli anni.
Le tappe che sono state scelte partono dal Big Bang, quindi la nascita, l'inizio dello spazio e del tempo universali, e poi si passa alla radiazione cosmica di fondo, che è un momento molto particolare in cui la luce per la prima volta viaggia liberamente nell'universo, quindi per la prima volta l'universo apre gli occhi, e da questa radiazione in particolare si sono potute scoprire tantissime importanti avanzamenti per quanto riguarda la nostra comprensione proprio dell'universo, cosa c'è dentro, di cosa è fatto e come, un po' come funziona. Poi passeremo a scoprire le prime stelle, come si sono formate, di cosa erano formate e come si è svolta la loro vita, e poi si parlerà anche di quasar, quindi oggetti grandissimi, probabilmente al centro dei quali vivono dei buchi neri. E si parlerà di galassie, si parlerà di formazione di stelle e di neutroni, e quindi tutta la fauna e la zoologia dei corpi celesti, penso che quasi tutto sia coperto in questa mostra in 15 tappe, e che non solo, diciamo, offrirà un panorama di tutto quello che si può vedere, ma lo farà anche possibilmente in ordine cronologico, cioè la mostra inizia dal Big Bang e, sì, andando avanti si incontrano tutte le varie, i vari fenomeni, anche la fisica che accade nell'universo nelle varie fasi della sua evoluzione, fino ad arrivare poi ai momenti più vicini a noi.
Invece 3D è l'argomento principale per Adina Drumea, almeno per quanto riguarda questa Sista in Festa.
Sì, per,
per Sisa in Festa io mi occupo di uno dei quattro seminari per le persone che fanno la visita guidata, quindi si fermano per 15 minuti per imparare un po' di cose. Quindi nel mio caso parlerò di che tipo, cioè, principalmente di che tipo di informazioni usa il nostro cervello per percepire il mondo in tre dimensioni, però sarà un po' di tutto. Parleremo anche dei film 3D, vedremo un po' di illusioni ottiche basate sulla percezione tridimensionale, parleremo di come è diversa la percezione 3D negli animali e altre cose che io ho trovato interessanti da condividere con il pubblico.
Lei, da studiosa del tatto, ha dovuto sì, temporaneamente dedicarsi ad altro.
Sì, però è molto interessante anche imparare cose nuove anche per me, quindi sono parlerò di cose che ho appena imparato io. Spero che questo sarà un vantaggio per il pubblico, perché saprò meglio che tipo di cose sono difficili e forse eviterò di dire cose molto difficili.
Lei sa già che cosa capisce di più e che cosa capisce di meno e si regola di conseguenza.
Spero di sì.
Quali sono i momenti più difficili da spiegare? Ecco, che tipo di pubblico si aspetta? Perché vediamo che anche i bambini sono molto precoci.
Sì, mi aspetto un po' di tutto. Con i bambini ho esperienza dalle visite guidate della Sissa, quindi ho già fatto seminari, ho parlato con i bambini. Penso che il livello di questo seminario sarà adatto ai bambini, però sarà anche adatto alle persone più anziane, diciamo, che potrebbero avere un pomeriggio libero per visitare la Sissa e tutti. Penso che sarà un po' per tutti, tutte le età.
Professor Nichols, lei prima ha detto che non parlerà delle sue ricerche a Sissa in Festa, ma parlerà del lavoro di altri. Lei di che cosa si occupa?
Per me in questo momento lavoro con due problemi. Non ho un laboratorio mio, ma io lavoro nei laboratori di amici. Un problema per me è molto interessante: il ritmo della respirazione. Lei fa inspirazione, espirazione, dal momento della nascita fino alla morte. Lei può dire: io voglio uccidermi, non mangerò, ma non può dire: io non respiro. È una macchina fortissima. È controllato dalla volontà, perché quando io parlo io controllo la mia respirazione, e l'espirazione quando parlo così è molto più lungo. Ma da dove viene questo ritmo? Come fanno le cellule nervose questo ritmo? È possibile studiare il ritmo, ma da dove viene? Nessuno sa. Un altro problema che mi interessa è regenerazione del midollo spinale dopo danni.
Sì.
Ma non parlerò di queste cose.
Magari un'altra volta, se avrò voglia di tornare qui.
Spero, con lei, ma spero mai un'altra conferenza in italiano.
Che è invece molto gradevole con lei. Le chiedo ancora una cosa. Lei è inglese. Nel suo paese i rapporti fra la ricerca, quindi i laboratori, e il pubblico e il mondo che sta fuori sono differenti?
Oh sì.
In che modo?
Sono meravigliosi in Inghilterra. Per la storia era sempre the Royal Society, e Royal Society è un'accademia nazionale,
sì,
ma non politica. E uno dei suoi lavori è di fare chiaro per tutta la pubblica che succede. Un'altra era la Royal Institution, e Michael Faraday, il migliore sperimentatore che mai esistava, aveva sempre a ogni Natale, Christmas,
sì,
conferenze e dimostrazioni per bambini. Anche il BBC era meraviglioso, non so se ancora, ma era meraviglioso in questi rispetti.
E lei qui in Italia sente un po' la mancanza della vicinanza del pubblico?
No, niente. Io faccio questa conferenza con piacere perché il dottore Martinelli mi ha domandato, ma questo, io penso che ci sono persone che hanno questo talento e che devono farlo. Io non ho questo talento. Io faccio esperimenti e istruzioni per studenti brillanti come Adina.
Allora veniamo veramente agli studi di Adina, perché Claudio Antolini con questa mostra può attingere ai suoi studi e una sua passione. Invece Adina Drumea, che si occupa di percezione tattile, studia con il professor Diamond.
Sì.
Ecco, ci parli dei suoi studi.
Nel laboratorio studio la percezione tattile, ma cioè studio il cervello, come funziona il cervello. Per questo uso la percezione tattile del topo, che è la percezione sui
baffi.
La percezione sui baffi, che sono sensibili come le nostre dita, e quindi facciamo esperimenti in parallelo con topi e con persone per vedere come la loro percezione è diversa e come sono simili. E studiamo appunto la percezione tattile, però anche come il cervello prende decisioni in base alle proprietà di queste di questi stimoli tattili che riceve. Però non è quello di cui parlerò nella Assisa in Festa.
Si è rassegnato ormai.
Sì.
Questo è perché abbiamo scelto appunto di concentrare tutte le attività su quello che riguarda la luce.
Certo,
e quindi
certi argomenti dovevano essere accantonati.
Visto che comunque la SISA ha una quantità di attività veramente enorme, quindi non è difficile selezionare le cose più appropriate in questo contesto. Quindi c'è stata una partecipazione molto ampia e con grande entusiasmo, e posso dire anche una parola che non si usa spesso connessa con la scienza, con molto amore. Perché noi abbiamo più di 50 volontari che tutto l'anno fanno tutte le attività di outreach della SISA e incontrano con veramente una passione e una professionalità veramente ammirevoli, anche perché sono stati formati rispetto a questo, che è veramente un lavoro, quello della comunicazione della scienza. E quindi, riferendomi a quello che diceva il professor Nichols, che nei paesi anglosassoni c'è questa tradizione di comunicazione della scienza, di una relazione della scienza con la società e nella società, alla SISA penso che stiamo facendo questo lavoro da tanti anni, perché ci rendiamo conto veramente dell'importanza che ha il rapporto quotidiano costante con tutti con tutti i componenti della società, a cominciare dai bambini molto piccoli. Noi abbiamo accolto bambini di 2 anni nelle visite della SISA e si sono molto appassionati.
Poi in SISA Media Lab avete sempre avuto attenzione per i bambini in genere?
SISA Media facciamo proprio comunicazione della scienza sotto tutti i punti di vista, dai bambini piccoli piccoli agli adulti, ai ragazzi, alle comunità specifiche come i giovani scienziati o chi lavora nei musei della scienza, eccetera. Per cui abbiamo all'interno della SISA messo a disposizione questa professionalità per condividerla con coloro che veramente in modo del tutto volontario hanno deciso di condividere la loro passione con chi viene alla SISA. E la SISA è aperta tutto l'anno per le classi e svolgiamo veramente tantissime attività anche nelle piazze, nei caffè, nelle conferenze. C'è veramente un programma molto, molto fitto, in cui questa SISA in Festa è un po' il coronamento di tutta una serie di iniziative che abbiamo svolto, e che quindi giustamente alla fine si fa la festa.
Doveroso. Professor Nichols, quando lei ascolta un attore o un cantante, persone che utilizzano professionalmente il respiro, cioè sanno bene che cosa significa il respiro, come le ascolta?
Io non so come rispondere a questo, perché non... Una cosa è la respirazione, di studiare come funziona profondo, quando viene rapido o no, ma veramente quello che faccio io è piuttosto astratto, è come un gruppo di cellule nel cervello fanno questo ritmo. Quali sono le connessioni, quali sono gli inibitori, quali sono gli eccitatori, quanti neuroni, cellule nervose sono necessari per il ritmo. Questi sono... Allora, quando sento un cantante, penso della musica. Quando sento un attore, penso...
Alle battute.
A come lui parla. E finalmente un professore che dà conferenze è un attore.
Sì, certo, anche se devo dire nei paesi anglosassoni c'è anche questa abitudine a inserire il teatro nelle materie curricolari, cosa che in Italia non c'è, e quindi forse un professore anglosassone ha più facilità ad essere anche un conferenziere di quante non ne ha magari un insegnante italiano che non è abituato a rapportarsi con la battuta e a parlare pubblicamente in un certo modo. Prego, professore.
Ma in questa tradizione devo dire che quando io ho fatto la mia prima conferenza, mio professore ha cominciato a ridere perché mi ha imparato in una sera di non mai dire non, io so che non l'ho fatto una volta in questo, forse non ho detto niente, ma non ho mai detto
questa è già una grande qualità, una grande dote. Dovremmo
ognuno
starci
può
attenti.
Imparare questo in 10 minuti.
Va bene, mi impegno. Da quando studia il respiro, professor Nichols?
5-6 anni.
Avrebbe voluto cominciare prima e soltanto adesso ha potuto dedicarci, sì oppure no?
No, ho visto con il problema della rigenerazione che diventa, che va in un campo dove io non so molto di biologia molecolare, mi interessa ma io non sono professionale e volevo trovare un altro problema. E respirazione per me è bellissimo, perché nessuno, poche persone lavorano in queste. I neurobiologists vogliono studiare memoria, coscienza, tutte le cose grandi e importanti. E io volevo studiare una cosa piuttosto meccanica.
È però indispensabile, assolutamente indispensabile. Non abbiamo ancora molto tempo. Simona Cerrato, c'è qualche informazione che possiamo dare a chi ci sta ascoltando? Vogliamo ricordare dove trovano i nostri ascoltatori le informazioni su SIS in Festa, che si terrà, lo ricordiamo, venerdì 13 giugno, con apertura alle 14.30.
Apertura alle 14.30, venerdì 13 giugno, alla SIS, che è in via Bonomea 265, raggiungibile con i mezzi pubblici, anche con la navetta che va su e giù da Piazza Oberdan direttamente al cancello della SIS, dalle
14.38,
che è la 38, esattamente, quindi chiunque può venire anche senza automobile, per chi viene in automobile comunque ci sono dei parcheggi a disposizione, per chi desidera godere di tutte le attività che abbiamo messo a disposizione nel giardino e nell'aula magna è completamente libero, chi vuole invece visitare la SIS si affretti a prenotare una visita dal sito della SIS, che è www.sissa.it. Dico si affretti perché i posti sono limitati e moltissime prenotazioni sono già state fatte. Invito veramente tutti a venire da noi, perché quello che noi vogliamo comunicare, e forse un pochino l'abbiamo detto in questa trasmissione anche sentendo gli accenti delle persone che hanno partecipato, è che la nostra scienza è una scienza viva, umana, fatta da tantissime persone giovani e meno giovani, che vengono da un sacco di paesi del mondo e che veramente hanno una dedizione e una passione che vogliono condividere con la maggior parte delle persone. Quindi questo è veramente il messaggio più importante, che poi parliamo di luce, di suono, di quel che è. L'importante è veramente avere una consapevolezza che la scienza può essere di tutti e che è molto importante per la vita di tutti, anche per essere dei cittadini migliori.
Certo, è tempo di salutarci e fra poco di dare la linea all'informazione. Io ringrazio John Nichols, Simona Cerrato, Adina Drumea, Claudio Antolini, Guido Martinelli e Giuseppe Mussardo per essere stati con noi. Grazie soprattutto a quanti hanno voluto seguirci, e noi abbiamo il nostro consueto regalo finale in musica. Grazie.